della vita di Giuseppe, quello successivo alla sua vita familiare, quello egiziano, in cui in un primo momento è stato in casa di Potifar come maggiordomo, come sovrintendente, dopodiché è stato messo in prigione. E quest'ultimo periodo, in quest'ultima parte della sua vita, ossia della vita della prigionia di Giuseppe, abbiamo visto che così come è arrivato in Egitto, il Signore era con lui. Anche nella prigione, in questo sotterraneo, il Signore era con lui. E il capo della prigione affidò a Giuseppe la cura dei carcerati, dei prigionieri. E Giuseppe si prendeva cura non soltanto del loro, come dire, dell'aspetto pratico, se dovevano mangiare, se dovevano bere, eccetera, eccetera, ma anche del loro aspetto morale, della loro parte morale. Infatti, appena vide che questi due erano tristi, si fece raccontare il sogno, lo interpretò. Vado veloce perché questa parte non la tratteremo. Tuttavia, egli non era felice nella prigione. Infatti, dopo aver interpretato il sogno del coppiere, dice a quest'ultimo: "Ti prego di ricordarti di me. Quando sarai davanti a Faraone, parlagli di me, digli chi sono e tirami fuori da questo sotterraneo." Questa testimonianza del fatto che se anche Giuseppe accettasse la volontà di Dio, e quella era per lui in quel momento la volontà di Dio, perché Dio lo stava formando, non significa che si trovasse a suo agio. Anzi, abbiamo detto che la posizione è proprio scomoda, ma in quel momento, in quella posizione, Dio ci dà la forma che a lui piace, per essere uno strumento che lui utilizzerà. E la fine del capitolo 40 e l'inizio del capitolo 41 è davvero particolare. Ma prima di leggerlo, non so se ricordate, almeno secondo il mondo, è stato uno dei messaggi più importanti di questo secolo. Quello che il noto inventore, come dire, come definirlo, Steve Jobs, fece in una importante università straniera. E il suo messaggio si racchiuse in due parole: siate folli e siate affamati. Per dire, dovete essere delle persone vincenti in questo mondo, realizzarvi, farmi una posizione, perché questa è la cosa più importante della vita. Peccato che se anche il mondo l'ha considerato uno dei messaggi più influenti e più importanti di questo secolo, è un messaggio che non ha una valenza eterna. Colui che ha citato queste parole, poco dopo è morto senza speranza per un cancro al pancreas. Sono servite quelle parole? Gli hanno dato qualche giorno in più o una speranza o la tranquillità di fronte alla morte certa? Una speranza di fronte a qualcosa che lui non poteva capire, più grandi di lui? Vedete, vi dico questo perché la sezione che andremo a vedere, andremo ad esaminare, inizia proprio con un contrasto tra chi è il potente di questo mondo, chi si crede tale e chi invece sa di essere un umile servo del Signore. Abbiamo visto la vita di Giuseppe, quante cadute gli hanno provocato, gli hanno fatto del male a 360 gradi, la famiglia lo ha abbandonato, i fratelli lo hanno venduto. Potifar lo ha messo in prigione e adesso ormai sono diverso tempo che sta in questa prigione. Eppure noi lo vediamo sempre che fa del bene agli altri. Una persona che è veramente speciale. Potremmo dire oggi una persona diversa. Una persona differente da tutti quanti gli altri. E quello che fa la differenza non sono le sue capacità, ma è il nome del Dio in cui crede. Egli è quella posterità che abbiamo detto all'inizio, che doveva portare il testimone affinché tutti conoscessero questo Dio. E il capitolo 41 come inizia? Alla fine dei 2 anni interi, perché dopo aver spiegato il sogno del coppiere, e Giuseppe disse: ricordati di me, dillo al faraone, parla al faraone. Ma questo coppiere si dimentica. E Giuseppe sta altri 2 anni in questa prigione. E guardate, è qualcosa di veramente snervante. Ogni volta che lui fa del bene alle persone, è quasi una reazione, riceve del male. Quest'uomo che ricevette quella tranquillità si dimenticò di lui, ok? Ma passati questi 2 anni, alla fine di questi 2 anni, Dio interviene. Questo è un punto fondamentale, perché i tempi del Signore, cari miei, voi lo sapete meglio di me, non sono i nostri tempi. E per Dio il processo di formazione non sarebbe stato completo se Giuseppe fosse uscito di prigione 2 anni prima. E soprattutto perché Giuseppe parla a questo coppiere per la prima volta di quelle che sono le sue capacità. Di al faraone di me, di chi sei, di che qui sono ingiustamente. Egli si raccomanda ad un uomo, ma lui vedrà ancora una volta una grande liberazione da parte di Dio. Ma come vi dicevo, c'è un grande contrasto tra la fine del capitolo 40 o questi versetti che abbiamo letto del capitolo 40 e l'inizio del capitolo 41. E qual è questo grande contrasto che salta agli occhi? Versetto 1. Alla fine di 2 anni interi il faraone fece un sogno. Egli stava presso il fiume e dal fiume ecco salire 7 vacche di bell'aspetto e grasse che si misero a pascolare nella giuncaia. Dopo quelle ecco salire dal fiume altre 7 vacche di brutto aspetto e scarne che si fermarono accanto alle prime sulla riva del fiume. E le vacche di brutto aspetto e scarne divorarono le 7 vacche di bell'aspetto e grasse. E il faraone si svegliò. Poi si riaddormentò, fece di nuovo lo stesso sogno. Versetto 8, cosa dice? La mattina lo spirito del faraone fu turbato. Egli mandò a chiamare tutti i maghi e tutti i savi d'Egitto e raccontò loro i suoi sogni, ma non ci fu nessuno che li potesse interpretare al faraone. Qual è questo grande contrasto che vediamo? A Giuseppe è potuto capitare di tutto e di più. È potuto capitare le peggiori cose, sono potute capitare le peggiori cose della vita. Eppure Giuseppe è ancora in piedi. Per il mondo basta un semplice sogno per mettergli in crisi. Perché? Perché il mondo non ha le risposte che noi possiamo fornirgli. E infatti quest'uomo, il faraone, chiama tutti i maghi affinché fornissero delle risposte, ma non era il popolo giusto, perché il mondo non è il popolo delle risposte. Il tema del terzo messaggio è vincere come testimoni di Dio. Abbiamo visto vincere nelle piccole cose, nella vita familiare, nelle piccole cose che il Signore ci affida. Abbiamo visto vincere in situazioni difficili e infine vincere come testimoni di Dio. Non dimentichiamo che Giuseppe è quel testimone che abbiamo detto all'inizio del nostro studio, questa mattina. Un testimone fedele, un testimone che fa del bene alla sua famiglia, che è stato da Dio chiamato per un motivo preciso. Il piano di Dio, la salvezza di tutta quanta la sua famiglia. Vedete, è interessante come quest'uomo, il faraone, che è uno degli uomini più potenti di quel tempo, va in crisi di fronte ad un semplice sogno. Perché? Se voi ci fate caso, e aprite un po' i social, vedrete che tra i più grandi di questa terra o personaggi famosi, arrivati ad un certo punto, basta qualcosa che turbi la loro coscienza, vanno in crisi, cadono in depressione. Perché? Perché la loro vita è fondata su delle cose incerte, su delle cose che si sgretolano, su delle cose effimere, su delle cose che non durano. Pensate a qualsiasi cosa su questa terra non dura. Il denaro dura? Tu puoi far guadagnare tutto il mondo e poi perdere cosa? La tua vita, l'anima tua. La salute dura? Assolutamente no. Eppure ci sono tanti sportivi che promuovono la salute fisica, è una cosa importante sicuramente, ma sappiamo con certezza che tutto il bene che stiamo vivendo non è merito nostro. Noi possiamo essere attenti ed essere dei bravi amministratori della nostra salute, ma il bene ci viene soltanto dal Signore. Egli è colui che ha la nostra vita nella mano e Lui decide quando è il momento di ritornare a casa. Mentre il mondo basta un piccolo dolorino che subito va in crisi. Perché? Perché quello che c'è dopo la vita fa paura. Ma la cosa più importante di questo capitolo 1 è che, a dispetto di tutti quelli che non possono dare una risposta, c'è una persona designata da Dio che ha le risposte. Cari miei, voi, noi siamo il popolo delle risposte. Forse non avremo tutte quante le risposte, ma abbiamo quelle risposte che possono cambiare la vita di ogni uomo e di ogni donna sulla faccia della terra. E infatti, chi viene chiamato alla presenza di Faraone? Un uomo, un testimone che ha le risposte al momento giusto. Versetto 14. Il coppiere si ricorda di aver fatto un torto e che c'è un ebreo che gli ha interpretato un sogno e che tutto questo si è avverato. Che tutto questo ha avuto una realizzazione. Allora il faraone mandò a chiamare Giuseppe, lo fecero subito uscire dalla prigione sotterranea, egli si rase, cambiò abito, andò dal faraone e il faraone disse a Giuseppe: ho fatto un sogno e non c'è chi possa interpretarlo. Ho udito dire di te che quando ti raccontano un sogno tu lo puoi interpretare. Guardate la risposta di Giuseppe. Giuseppe rispose al faraone dicendo: non sono io, ma sarà Dio che darà al faraone una risposta favorevole. Per essere per vincere come testimoni di Dio, la prima cosa che dobbiamo fare è presentare l'Iddio delle risposte, l'Iddio che ha una risposta al vuoto della vita dell'uomo, l'Iddio che ha una risposta al peccato che l'uomo ha fatto, l'Iddio che ha una risposta per ogni situazione della vita dell'uomo. E Giuseppe che cosa fa? Presenta questo Dio onnipotente. E nel presentare Dio, Giuseppe si mette da parte e con grande umiltà, perché i testimoni di Dio non devono attirare le persone a sé, ma devono portare le persone a Dio. E questo fatto di presentare Dio è alla portata di ognuno di noi. E possiamo presentare Dio al nostro amico che è incerto sul futuro. Possiamo presentare Dio alla nostra amica che ha paura della morte. Possiamo presentare Dio, questo Dio immenso, tre volte santo, ad ogni persona su questa faccia della terra, anche ai potenti. È interessante cosa disse Dio ad Anania quando doveva andare a presentarsi davanti all'apostolo Paolo, che aveva avuto sulla via di Damasco quella strabiliante visione che aveva distrutto tutte quante le certezze della sua vita con una semplice parola: sono Gesù, sono io. Paolo non credeva che quel Gesù fosse risorto, nonostante credesse alla risurrezione. Era un fariseo, ci credeva. Eppure non poteva credere che questo Gesù, che questi uomini senza istruzione predicavano, fosse risorto. Ma quando Gesù gli apparve sulla via di Damasco, distrusse in un secondo le convinzioni di una sola vita, dando una sola risposta, perché egli è l'Iddio delle risposte. E quando siamo confusi, quando siamo incerti, quando non abbiamo una via chiara davanti a noi, egli tramite la sua parola e tramite i servi di Dio ci indica quella che è la via e ci dà le risposte che ci servono al momento opportuno. E cosa fa Anania? Dice: Signore, si lamenta, ma quest'uomo perseguita i tuoi figli e so che qui è venuto per menare in carcere quelli che predicano il tuo nome. E Gesù gli dice una cosa straordinaria: io l'ho scelto come strumento. E lì usa una parola incredibile, che ha sempre valenza per strumento, ma è la stessa parola che si usa per vaso, no? Uno strumento scelto, un vaso scelto, che Dio vuole usare affinché il suo nome sia glorificato. E questo vaso così fragile, ad un certo punto della sua vita, dice: il Signore mi ha reso forte. E come l'ha reso forte il Signore? Lui dice: tramite le peripezie della vita, tramite le cose che gli sono capitate, che Dio ha permesso mentre stava predicando il Vangelo, perché il mondo non accetta quella predicazione, non accetta la parola della croce. E Paolo ha dovuto subire. Se avessi le diapositive, vi farei vedere la timeline, la linea del tempo di come Paolo ha sofferto dal momento della sua conversione fino al momento del suo martirio. In più di 30 anni di conversione, almeno 20 volte ha subito per il nome del Signore. Ma la Bibbia parla di lui dicendo: egli è uno strumento scelto per portare il mio nome davanti ai re, cioè davanti alle persone importanti di questa terra. E Giuseppe fu scelto da Dio per portare un messaggio importante ad un potente di quel tempo. E questo messaggio non è un messaggio frivolo, come quello che abbiamo ascoltato prima: siate folli, siate affamati. Non è un messaggio limitato a questo tempo, ma è un messaggio che sfida l'eternità, perché è un messaggio vero e soprattutto è un messaggio urgente. E quando Giuseppe parla al faraone e gli spiega l'interpretazione del sogno, dice: stai attento, faraone, perché tu devi ascoltare questo messaggio, in quanto da questo messaggio dipenderà la vita e la morte. Da questo messaggio dipenderà la vita dell'intero Egitto. È interessante come Giuseppe convince il faraone che questo messaggio viene da parte di Dio, perché presenta questo Dio così misericordioso, ma così potente da fare una cosa del genere. Eppure pensate, stava parlando ad un uomo che si era rivolto ai suoi maghi, ai suoi dei, e nessuno di loro aveva saputo dare una risposta. E il faraone era sempre più turbato. Ma questo uomo, questo testimone di Dio, ha dato questo messaggio affinché il faraone credesse a questa parola. Cari miei, anche noi nel nostro piccolo siamo dei testimoni dell'Iddio Altissimo. E anche noi possiamo portare una parola vera, efficace, ma soprattutto eterna e di salvezza a coloro che sono accanto a noi. E Giuseppe dice: Dio queste cose le farà presto, perché è un messaggio urgente. Non possiamo aspettare, come oggi abbiamo predicato in piazza. Perché? Perché abbiamo predicato in piazza? Non lo potevamo fare domani? Anche domani saremo in tanti. Perché? Perché è un messaggio urgente. Perché oggi forse alcune di quelle persone che hanno ascoltato non ci saranno più. E Dio ha voluto dare una possibilità affinché la loro vita venisse risparmiata. E noi in questa occasione, questo pomeriggio, siamo stati dei testimoni dell'Iddio Altissimo. Secondo, per essere dei testimoni di Dio e vincere come testimoni di Dio, dobbiamo essere fedeli alla chiamata che il Signore ci ha rivolto. Venite con me nel capitolo 41 sempre, però dal versetto 50 fino al versetto 52. Ora il faraone, guardando Giuseppe, si accorse che queste non erano delle capacità umane. Ma cito testualmente versetto 37: potremmo forse trovare un uomo pare a questo in cui sia lo spirito di Dio. E guardate cosa dice il faraone. Giuseppe presenta Dio al faraone e poi il faraone pronuncia queste parole, versetto 29. Così il faraone disse a Giuseppe: poiché Dio ti ha fatto conoscere tutto questo, non c'è nessuno che sia intelligente e savio quanto te. Quando Dio rivela, quando Dio illumina uno dei suoi figli, allora anche le persone del mondo se ne accorgono della differenza. E stavo dicendo, come secondo punto, se per essere dei testimoni e vincere come testimoni di Dio, dobbiamo essere fedeli alla chiamata. Al versetto 50 leggiamo: prima che venisse il primo anno di carestia, nacquero a Giuseppe due figli, che Asenat, figlia di Potifera, perché nel frattempo Giuseppe si è sposato in Egitto, sacerdote di On, gli partorì. Giuseppe chiamò il primogenito Manasse, perché disse: Dio mi ha fatto dimenticare ogni mio affanno e tutta la casa di mio padre. Il secondo lo chiamò Efraim, perché disse: Dio mi ha reso fecondo nel paese della mia afflizione. Cari miei, qui c'è una verità che la troviamo in tutta la parola di Dio. Non ci stanchiamo di fare il bene. Non ci stanchiamo di essere fedeli al Signore. Non ci stanchiamo di seguirlo. Non ci stanchiamo di rimanere fermi nella fede. Perché la Bibbia dice che mieteremo al momento giusto. E questo è proprio il caso in cui Dio fa vedere tutta la sua grandezza e tutto il suo piano completo verso la persona che ha scelto. Ma Giuseppe dice qualcosa di bello, è vero? Egli è riconoscente verso il Signore. Lui mi ha reso fecondo. La riconoscenza. Egli è grato a Dio. Egli riconosce Dio come il suo consolatore. E nella prima parte Giuseppe ha proprio ragione, ma ha trascurato un piccolo particolare, che è quello della seconda parte, dove lui non ha ragione. Lui dice al versetto 51, la seconda parte: Dio mi ha fatto dimenticare ogni mio affanno e tutta la casa di mio padre. Era questa la volontà di Dio? Era questo il piano di Dio? Dio l'aveva chiamato per dimenticare la casa di suo padre? Assolutamente no. Anzi, Dio aveva scelto lui proprio per questo momento. Ed era proprio in questo momento che egli doveva ricordare più che mai che era stato scelto per questo compito. Era stato scelto per mantenere in vita questo grande popolo, quello che sarebbe diventato poi un grande popolo. E nel suo dire Giuseppe che cosa fa? Dimentica per un attimo quello che Dio, per cui Dio l'aveva chiamato. Questo perché? Vi è mai capitato di stare male, 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 ma veramente male? Che cosa avete fatto come figli di Dio? Cosa avete fatto? Niente? Avete chiesto aiuto al Signore? Vi siete inginocchiati? Avete pregato? Avete supplicato il Signore? Ma poi il momento della prova, dell'angoscia, della sofferenza è passato, no? E siete stati bene. Che cosa avete fatto? Avete dimenticato. Giuseppe era stato elevato ad un posto altissimo in Egitto, aveva trovato moglie in Egitto, aveva dei figli ed una discendenza in Egitto, era l'uomo che governava l'Egitto, possiamo dire era diventato potente in Egitto. E che cosa dimentica? Lo scopo per cui era stato scelto da Dio. Perché solo per un attimo? Vedete, sono passati dal momento in cui Giuseppe è andato in Egitto 17 anni, e qui stava arrivando il primo anno di carestia, quindi 8 anni, si è presentato davanti al faraone a 30 anni, 13 più 8 o 7, sono 20, 21 anni. A che età Giuseppe ha fatto il sogno? A 17 anni. E sono passati la bellezza di 21 anni finché, cioè in quest'arco di tempo, Dio ancora non aveva realizzato il piano per cui Giuseppe era stato chiamato. Ma appena lui ha queste parole in bocca, che cosa succede? Arrivano in Egitto i fratelli, capitolo 42. E appena lui vede i fratelli, no? Che si inginocchiano davanti a lui, cosa succede in Giuseppe? Versetto 9, Giuseppe si ricordò dei sogni che aveva avuto riguardo a loro e disse: voi siete delle spie. Vedete, il Signore lo riprende immediatamente, facendogli capire quello che è lo scopo della sua vita, ossia perché io ti ho scelto, perché sei qui oggi, soltanto perché è un giorno di comunione, che è una cosa importantissima e bellissima, o perché Dio vuole trasformare interamente la tua vita. Perché oggi potrebbe essere il giorno della svolta. Perché tante volte facciamo dei buoni proponimenti, no? Magari ritorniamo da un campeggio, siamo così carichi dal messaggio che abbiamo ascoltato, siamo volenterosi verso il Signore, ma poi passa un giorno, due, tre, quattro e dimentichiamo. Senza che sia avvenuta una svolta nella nostra vita. Allora il Signore forse oggi vuole proprio che ognuno di noi dia una risposta chiara al Signore, ossia: perché Gesù ti ha salvato? Perché Gesù ti ha redento? Solo per essere uno dei tanti? O perché vuole che tu sia un servo fedele, attivo, che faccia del bene al popolo di Dio, secondo il dono che Dio ti ha dato, nel ministero in cui ti ha messo, affinché tutto il popolo di Dio possa trarre beneficio dal tuo servizio. Giuseppe si ricordò del sogno. E poi, andando avanti, al capitolo 45, non solo egli è stato ripreso da Dio, si ricorda quello che Dio aveva preparato, quello che è il piano di Dio, ormai è chiaro davanti a sé, ha chiaro davanti a sé questo piano straordinario, e Giuseppe che fa? Si fa riconoscere dai suoi fratelli. Beh, il modo in cui i fratelli hanno riconosciuto Giuseppe è tramite l'evidenza di un segno fisico che presso gli ebrei era un sigillo d'appartenenza ad una promessa importante. Giuseppe fece uscire tutti e si fece riconoscere dai fratelli mostrando quel segno di riconoscimento, di appartenenza. Ma nel fare questo, avete capito qual è la circoncisione, no? Ma nel fare questo egli mostrò un altro segno, che forse non tutti vedono, ma Dio vede. Ed è quella circoncisione più importante, quella del cuore, di un uomo fedele a Dio. Una circoncisione del cuore che guarda ai suoi fratelli. Cari nel Signore, senza guardare ai nostri fratelli, senza guardare a chi ci sta accanto e senza guardare ai bisogni della Chiesa di Dio, non saremo mai dei testimoni vincenti di Dio. Non possiamo prescindere dal resto del corpo. Noi siamo stati salvati e siamo stati introdotti nel corpo. In 1 Corinzi 12, per tre volte Paolo usa la parola Dio ha posto, per farci capire che è Dio che determina la tua posizione, la tua funzione, è Dio che determina il tuo compito per il bene dell'intero corpo. Giuseppe è un testimone fedele alla chiamata. E infine, l'ultimo passaggio, capitolo 50. Giacobbe muore e i fratelli hanno paura di Giuseppe. E i fratelli, versetto 15 del capitolo 50, i fratelli di Giuseppe, quando videro che il loro padre era morto, dissero: chissà se Giuseppe non ci porterà odio e non ci renderà tutto il male che gli abbiamo fatto. Perciò mandarono a dire a Giuseppe: tuo padre, prima di morire, diede quest'ordine. Dite così a Giuseppe: perdona ora ai tuoi fratelli il loro misfatto, il loro peccato, perché ti hanno fatto del male. Ti prego, perdona dunque ora il misfatto dei servi del Dio di tuo padre. E Giuseppe, quando gli parlarono così, pianse per l'ennesima volta. I suoi fratelli vennero anch'essi, si inchinarono ai suoi piedi e dissero: ecco, siamo tuoi servi. Giuseppe disse loro: non temete, sono io forse al posto di Dio? Voi avete pensato del male contro di me, ma Dio ha pensato di convertirlo in bene, per compiere quello che oggi avviene, per conservare in vita un popolo numeroso. Ora dunque, non temete, io provvederò al sostentamento per voi e i vostri figli. Così li confortò e parlò al loro cuore. Che bella questa scena, è qualcosa di incredibile. Per essere dei testimoni che vincono, testimoni di Dio, non soltanto dobbiamo predicare la riconciliazione e il perdono, ma lo dobbiamo vivere a 360 gradi. Se Dio ci ha perdonato ogni colpa, non ci sono cose che noi non possiamo perdonare. Però qui c'è un fatto molto importante. I fratelli di Giuseppe che cosa fecero? Chiesero perdono. Andarono e si umiliarono. E Giuseppe disse una cosa veramente straordinaria. La troviamo al versetto 19. Non temete, sono io forse al posto di Dio? Che cosa vuol dire questa frase? Giuseppe dice in poche parole: non sta a me giudicare, non sta a me cambiare i piani di Dio, non sta a me sostituirmi a Dio per fare qualcosa per soddisfare la mia vendetta personale. Giuseppe riconosce l'autorità di Dio sopra ogni cosa. Ed egli si sottomette, anche se ha sofferto nella carne, anche se gli hanno fatto del male, ma egli ha la consolazione del Signore. Perché c'è una frase bellissima qui. Voi avete pensato male, ma Dio che cosa ha fatto? Perché? perché Dio protegge i suoi servi fedeli. È interessante, no? Quello che spesso leggiamo nella scrittura a proposito di Davide, no? Quando c'era quello che lo insultava. Davide disse, forse me lo merito, non lo toccate, state tranquilli. Forse il Signore gli ha detto così. Ma se il Signore non ha detto così, e tu stai insultando un servo fedele di Dio, allora lascia che ti dica una cosa. Io non vorrei essere nei tuoi panni, perché Dio difende i suoi servi, perché Dio protegge i suoi servi, e Dio converte in bene tutto il male che gli empi vogliono fare verso il giusto. Ecco perché il versetto recitava all'inizio: il giusto cade 7 volte e 7 volte si rialza. È qualcosa di straordinario. Cari miei, non possiamo essere dei servi e dei testimoni di Dio. Paolo dice, Dio a noi ci ha affidato il ministero della riconciliazione. Bene, ma se noi non ci perdoniamo, allora perderemo di credibilità. Quando Giuseppe fu chiamato alla presenza del faraone, no? Egli fu credibile, perché le cose che diceva le viveva. Egli era garanzia che quello che diceva era reale, era vero, e lo viveva. E la stessa cosa deve essere per ognuno di noi. Il perdono a prescindere non esiste, non è contemplato nella scrittura. Ma qui troviamo un esempio davvero straordinario, dove c'è chi chiede perdono per il male che ha fatto, riconosce e si umilia, e c'è chi deve dare il perdono. Perché? Perché io non sono Dio. Perché io posso sbagliare come te, perché io pecco come te, perché io ho bisogno dello stesso perdono che ti accordo e che Dio ti accorda. Volete essere dei testimoni vincenti? Volete vincere come testimoni di Dio? Bene, allora portate un messaggio eterno. Siate fedeli alla chiamata che vi ha rivolto il Signore e predicate quello che vivete. E vivete quello che predicate. Ma chi è questo Giuseppe? Alla fine mi sono chiesto, chi era questo Giuseppe? Per definire un figlio non ci sono parole più vere e reali di quelle di un padre. E in Genesi 49 troviamo le parole di un padre che definiscono, grazie Giona, me ne sono accorto solo adesso, e in Genesi 49 le parole del padre di Giacobbe definiscono chi è veramente Giuseppe. Versetto 22. Giuseppe è un albero fruttifero. Queste parole vengono dette dopo aver detto che Ruben è la primizia, il vigore, però è stato messo da parte. Simeone e Levi non li voglio sentire perché sono... Non andate da Simeone e Levi a prendere consiglio, dice Giacobbe. Ma poi arriva Giuseppe e dice queste parole. Giuseppe è un albero fruttifero, un albero fruttifero vicino ad una sorgente. I suoi rami si stendono sopra il muro, gli arcieri lo hanno provocato, gli hanno lanciato frecce, lo hanno perseguitato. Ma il suo arco è rimasto saldo. Le sue braccia e le sue mani sono state rinforzate, guardate, non è che Giuseppe aveva energia inesauribile, ma le sue mani, perché ha avuto delle difficoltà, ha avuto lo sconforto nella prigione, fatemi uscire di qui. Ma lui dice che le mani di Giuseppe sono state rinforzate da chi? Che bello. Dalle mani del potente di Giacobbe. Che bella immagine questa. Dio che prende queste mani, questa bella immagine, no? Le mani di Giuseppe le rinforza, perché le mani dell'uomo, per quanto, come dire, predisposte possano essere, alla fine cedono. Vi ricordate chi furono coloro a mantenere altre mani o altre braccia? Mosè fu sorretto, è vero? Ur? No, Ur e Ca, avete detto bene. Ma qui non è un uomo che sorregge Mosè, ma è Dio che sorregge le mani vacillanti di un uomo. Dio non vi ha promesso che avrete sempre il sole, ma Dio ci sta promettendo che nel momento del bisogno e nel momento della difficoltà, Lui sarà colui che sorreggerà la nostra vita. Ed è una cosa straordinaria questo. Avere Dio dalla nostra parte è qualcosa di straordinario. E se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? E poi Paolo aggiunge, perché noi siamo più che vincitori, in che cosa? Nelle angustie, nelle persecuzioni, nelle angosce. Noi siamo più che vincitori in quelle situazioni in cui il mondo si getta dalla finestra perché è senza speranza. È proprio in quelle situazioni che noi siamo vincitori. Ma non perché siamo più bravi degli altri, ma perché chi sorregge la nostra vita è il potente di Giacobbe, colui che è il pastore e la roccia di Israele. Guardate che belle immagini di Dio, perché Giuseppe è un testimone di Dio. E poi dice, dal Dio di tuo padre che ti aiuterà e dall'Altissimo che ti benedirà con benedizioni del cielo di sopra, con benedizioni dell'abisso che giace sotto, con benedizioni delle mammelle del grembo materno, le benedizioni di tuo padre sorpassano le benedizioni dei miei progenitori fino a raggiungere la cima delle colline, non di questo mondo, eterne. Esse saranno sul capo di Giuseppe, sulla fronte del principe dei suoi fratelli. È qualcosa di straordinario. Giuseppe, un uomo che fu un benefattore, come quell'albero che va sopra il muro. Avete mai visto quando i rami di un albero fruttifero sporgono al di fuori del muro di cinta di una vigna o di un qualcosa? Cosa fate voi quando passate? Lo cogliete. È una benedizione, è stata una benedizione Giuseppe per tutti quanti, per la sua famiglia e per coloro che non conoscevano Dio, ma a cui Giuseppe ha presentato l'Iddio che è la roccia di Israele, l'Iddio che sostiene le nostre vite. Cari giovani, forse è arrivato il momento di decidere e di fare sul serio con il Signore. Forse è arrivato il momento per qualcuno di accogliere il messaggio della riconciliazione che abbiamo ascoltato anche oggi pomeriggio. Forse è arrivato il tempo di arrivare a prendere consapevolezza di quello che Dio vuole fare della tua vita, metterla a disposizione sua e servirlo senza mai voltarsi indietro, perché ne vale la pena, perché Egli è Dio sopra ogni cosa, Egli è l'Eterno ed è un Dio che ci è venuto a cercare, ci è venuto a trovare e ci è venuto a salvare. Cari nel Signore, siamo arrivati alla fine di questi semplici pensieri, ma la mia preghiera è che, come questo testimone che ha corso la sua corsa a suo tempo, ognuno di noi possa fare lo stesso e correre avendo lo sguardo fisso su Gesù. Preghiamo. Signore Padre Santo, Padre d'amore, abbiamo visto in questo giorno come tuo Signore scegli coloro che sono umili di cuore, coloro, Signore, che sono pronti a ricevere la Tua parola, pronti a ricevere il Tuo piano e a sottomettersi alla Tua potente mano, pronti a lasciarsi guidare, pronti, Signore, a sopportare tutte le prove che Tu li metterai davanti, pronti, Signore, a rialzarsi, pronti a riconoscerti come la propria rocca, come il salvatore della propria vita. Uomini pronti, o Signore, ad avere un rapporto con Te, stabile, indipendentemente dalle cose che capitano, indipendentemente dalla nostra condizione, ma vivere, Signore, per glorificare e onorare il Tuo santo nome, proprio come Giuseppe aveva questo desiderio di onorare il nome del Padre, che possa essere lo stesso per ognuno di noi, che ognuno di noi possa essere come un albero fruttifero, che ognuno di noi possa essere un uomo o una donna che si lascia sorreggere dall'Iddio tre volte santo. Grazie, Signore. Noi Ti benediciamo perché senza di Te abbiamo capito che non possiamo far nulla. Senza di Te siamo nient'altro che polvere. Noi, Signore, vogliamo veramente chiederti che Tu possa compiere nella nostra vita quella trasformazione utile per diventare degli strumenti per la Tua opera, per diventare degli strumenti nelle Tue mani utili al compito a cui ci hai chiamati. Noi Ti benediciamo, benedici questi giovani, Signore, e che possano prendere una decisione affinché, o Signore, il loro cammino possa essere visto dal mondo e il mondo possa chiedere: ma chi sono questi? Loro sono i figli Tuoi, Signore, i figli dell'Iddio Altissimo, che possono, Signore, vivere come tali, che possiamo tutti insieme vivere come tali, onorando, Signore, il Tuo nome, onorando Te più di noi stessi. Grazie, Signore, Ti diciamo nel nome di Gesù. Amen. Io vi ringrazio dell'attenzione e ringrazio il Signore per questa opportunità che mi ha dato di essere insieme con voi. Amen.